Il terzo anello. Ad alta voce. Paolo Poli legge Il codice di Perelà di Aldo Palazzeschi.
Villa Rosa. Un re assoluto, venuto qui per la disobbedienza dei propri sudditi. Ah, la regina di Saba si veste di tutti i suoi monili per recarsi a visitare il re Salomone. Messalina guarda con disprezzo il gladiatore addormentato. Nerone canticchia senza entusiasmo perché Roma è stata ricostruita da un pezzo. Napoleone s'accorge troppo tardi che la terra è più grande di lui. Osservate con quale rapidità si gratta la cute. Ah, Maria Stuarda piange la propria testa caduta nel paniere. Elisabetta d'Inghilterra va su tutte le furie per rendergliene una di seconda mano. Il re sole non riesce a darsi pace di non poter vedere la luna. Federico Barbarossa, bisogna stare attenti perché questo ha la mania di mordere e dove può arriva, una volta staccò un orecchio al vicino di letto. Cristoforo Colombo pone la barchetta nel bicchiere sicuro di attraversare l'oceano. Vedete quello che trafora un pezzo di legno? È la testa dello zar, un dinamitardo, ma non troppo pericoloso, giacché costruisce i propri ordigni con la bocca, e costui spiega il congegno di un nuovo partito del quale non riesce a trovare il filo. I religiosi, signor Perelà, tre cardinali in conclave, qua ci deve essere la messa cantata. Sentite che schiamazzo? Ehi, 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 fate silenzio! E tacciono sempre? Purché la voce sia robusta. Costei parla con Santa Caterina da Siena. Prendete, prendete pure, signor Perelà, abbiate la bontà di inginocchiarvi. Le ostie gli vengono portate nuove tutte le mattine dal fornaio ed egli le conserva nel suo ciborio con tanta devozione, come in ogni altro, credo. È il più buono, il più squisitamente gentile di tutti i ricoverati. Soltanto che passando davanti a lui non bisogna dimenticare l'atto divino. Osservate con quale espressione di dolcezza e serenità egli vi guarda. Il viso e tutta la persona sono composti in un sorriso angelico. Se taluno passando non si ferma a ricevere l'ostia che gli porge, il suo aspetto si rattrista, gli occhi affacciano due lacrime del più sincero e profondo rammarico, non rivolge parola ad alcuno, e interrogato non risponde. Con la follia la pace cristiana è scesa nel suo petto. La Veronica. Essa asciuga tutti i volti, ma non vi accostate perché il fazzoletto è bagnato, è capace di mantenerlo teso per 12 ore consecutive in giorno di venerdì, rimanendo nella più assoluta immobilità. Sembra di sale. San Francesco d'Assisi fa la predica alla tartaruga, sulla bestia che sia riuscito a trattenere. San Pietro, le chiavi non le ha più, perché una volta, con una di esse, ruppe la testa all'infermiera. La Maddalena, il Battista. Fate attenzione, perché il pentolo è pieno d'acqua. Quando può non risparmia e l'esperimento non è piacevole. Noi gli mettiamo sotto la Maddalena quando piange troppo. Suor Crocifissa, osservate la bellezza di queste croci di cui si adorna il corpo, una collezione preziosa raccolta durante la giovinezza quando era in libertà. Suor Crocifissa, queste croci vi danno pace o forza? Oibò, le porto per dar polvere negli occhi. Dio, i veli bianchi e grigi che gli agita e avvolge incessantemente intorno a sé rappresentano le nubi, e attraverso quel gioco egli appare, guarda, sparisce, ritorna. Quest'uomo si era immaginata la divinità un'immensa pergola sopra la testa degli uomini. Da essa, dai suoi grappoli d'oro, scendeva il liquore dolcissimo della clemenza. Un giorno apprese dalla viva voce del suo vescovo che esiste anche l'ira divina e che Dio può essere tremendo nella sua giustizia. La debole mente ne uscì sconvolta, non vide più sopra di sé la beata pergola, ma si vide davanti un uomo come tutti gli altri, con passioni e rancori, vendette, con tutto il bene ed il male. Osservate quali lampi satanici sprigionano i suoi occhi, con quanta diabolica astuzia incolla i due cornetti sulla fronte e in quali orribili atteggiamenti contorce i muscoli del viso. E ora passiamo a manie varie, tutti più o meno agitati in questo reparto. Nel nostro stabilimento, signor Perelà, vige il sistema di legare, non in piena crisi, ma appena la crisi si annuncia o si manifesta. Allacciato in pieno furore, il paziente sperpera una quantità d'energia. Ciò si usa generalmente negli stabilimenti o in quei reparti dove non si paga. Qui, dove tutti corrispondono regolarmente alla loro retta, nulla si fa per abbreviarne l'esistenza. La vita umana, anche se colpita dalla sventura, è sacra. Questo, vedete, assicura di non essere un uomo. Ed è convinto che tutti siano in errore su tale fatto. L'uomo, secondo lui, sarebbe un'altra cosa, ma non ha mai saputo dire che. Per tutti quelli che gli vengono davanti, ha una smorfia di dileggio e di pietà. Tu credi di essere un uomo? Senti, senti, infelice, disgraziato, un uomo tu, non pensarci nemmeno, levatelo dalla testa. E nelle mutazioni del tempo grida a tutti il suo «No!» furiosamente. Il nemico. Fate bene attenzione agli occhi dilatati di questo giovane. Egli ha in sé il nemico e fissa tutti nella più tragica angoscia di trovarsi davanti a lui da un momento all'altro. Non conosce riposo, i suoi occhi non si chiudono mai, veglia e guata. Fuori era ridotto a camminare, girando su se stesso, nel timore che il nemico gli giungesse alle spalle. Esiste quell'uomo o egli lo immagina? Può esistere realmente, anzi esisterà senz'altro, almeno come punto di partenza, o sarà il prodotto di un equivoco, e può essere un frutto dell'immaginazione per intero. Il caso è abbastanza frequente. Ed è al tempo stesso uno degli stati d'animo più spasmodici che si conosca. Una signora aveva questa orribile mania, la faccia odiata e tanto temuta esisteva in realtà. Per un caso straordinario, quella persona era in possesso di un tremendo segreto della sua vita. La signora visse 20 anni in tale orgasmo, nel terrore continuo di incontrare quella persona. Lo stato d'angoscia cresceva di grado ogni giorno e non poteva pensare che a questa cosa. Eccola, quella faccia, la vedrò davanti a me oggi stesso. Eccola, è là che mi guarda e mi accusa. Le si era tanto scolpita nella coscienza da prenderne il posto per invadere tutto l'essere. Sapete dove alla fine incontrò quel viso? Nel cimitero, in uno di quei ritratti che si pongono sopra le tombe. La persona temuta tanto da molti anni era morta, anziché sentirsi sollevata e guarita a tale scoperta. Dette da quel momento segni d'alienazione e solo allora venne ricoverata. Dopo poco morì. La tensione che l'aveva riempita e alimentata durante 20 anni, caduta d'un colpo, cessò in lei ogni ragione di esistere. Il vuoto le si era formato dentro. Mania suicida. Questo è il solo soggetto guardato a vista. Non si può abbandonarlo un istante. È il più furioso di tutti e la notte dorme con le cinghie. La sua follia è volta contro se stesso e può parlarvi con tale logica e ragionevolezza come la mente meglio organizzata da lasciare perplessa sul conto suo qualunque persona. Ha creato un certo sistema per il quale tutto finisce nel suicidio. E a cui non potete non aderire. Tentò di uccidersi parecchie volte con le sole mani, aprendosi il ventre o bucandosi una vena. Bisogna tagliargli le unghie ogni mattina, rovesciando la testa sul pavimento o scagliandosi contro il muro, rifiutando di mangiare, di respirare. Occorrono 3 uomini per praticargli una sonda ed inoltrare aria e cibo nella sua gola. Quando si reca in giardino per la passeggiata quotidiana, conversando piacevolmente e con tanta arguzia, è tenuto per i polsi da 2 robusti infermieri. Impazzì, perché riacchiappato per le gambe mentre s'era gettato da una torre alta 100 metri. «Ho il piacere di salutarvi, mio caro signore. Leggevo appunto di voi stamattina sul nostro giornale. Siete un uomo di fumo, non è vero?» «Come vedete?» «Ah, vedo benissimo. E in questi giorni mi sono molto interessato al caso vostro. Ma, perdonatemi, non posso approvarvi che in parte. Avete senza dubbio un merito grandissimo. Ma come si fa a non completare il vostro prodigio?» Da che eri sul fuoco, dovevi bruciare fino in fondo. Che interesse è il vostro di tornarvene in qua mezzo cotto e mezzo crudo? Siete nelle mie identiche condizioni, e sono le peggiori che possano capitare ad un uomo. Quel pazzo di mio padre m'agguantò alle caviglie allorquando, giovinetto, m'ero lasciato andare per il più bel salto del mondo. Ascoltatemi bene. Fra io che mi voglio uccidere e gli altri che non vogliono, chi è il più mentecatto dei due? Voi amate Dio? L'uomo che abbiamo salutato poco fa. Ma no, quello è un povero scemo. Dio, non sapete cos'è? Dio è tutto e è nulla. Già che la perfezione creata dagli uomini non può essere che il nulla. Hanno voluto dare un nome al nulla e lo hanno fatto diventare qualche cosa. Come voi, voi siete ancora qualcosa? Il fumo non è nulla, è fumo. Come Dio, che è il nulla, non è più nulla dal momento che è Dio. Voi potreste essere un Dio per gli uomini. Hanno bisogno di dare un corpo al nulla, che il nulla si possa vedere e anche toccare, almeno con l'immaginazione, che si possa dipingere sopra la tela, scolpire nel marmo e nella pietra, descrivere sulla carta, e a poco vi accorgerete che ha un naso come il vostro e un fazzoletto per poterselo soffiare quando è raffreddato, e una bocca con la quale finirà per dirvi un sacco di fesserie, tutto quello che vi fa piacere o comodo, e delle gambe per andare dove voi stesso vorreste andare, delle orecchie per stare a sentire le scempiaggini che vi vengono in mente. E una volta che lo hanno fatto diventare un pidocchio come loro, non gli piace più. Gli uomini pregano il Dio, sapete perché? Perché li tenga da lui il più lontano possibile. Se il diavolo fosse sopra la terra, sarebbe il loro Dio, non ne vorrebbero un altro, e chiederebbero di restare con lui in eterno. Non vogliono mai morire, e considerano la morte la disgrazia più grande. Non appena hanno un morto per le mani, incominciano a lamentarsi, e non la finiscono mai, non finiscono mai di trasportarlo con tutti i mezzi e sulle spalle, lo posano e lo ripigliano, seguitano a trastullarsi con lui, e finché non l'hanno visto tutti, non smettono di cantare. La verità è che sentono dalla nascita nel loro corpo il lezzo del cadavere e gli si stringono addosso mostrandolo all'universo per assicurarsi e assicurare gli altri che il gran puzzo che c'è viene soltanto da lui, è tutto suo. e pare dicano, con l'aria della massima soddisfazione, «Sentite questo fetore orrendo che ammorba l'aria? Sentite che cosa riprovevole? Ebbene, non siamo mica noi, sappiate, non siamo noi per nulla, è questo che abbiamo sopra le spalle, qui davanti, qui dietro, è lui il porco che fa tanto puzzo, il fetente è lui soltanto, lui e non altri». Gli uomini innalzarono a Dio gran quantità di torri per avvicinarsi a lui quanto possibile e per gabbarlo nel modo più fine. Quelle torri servono per salvarli dal fulmine che ogni tanto dal cielo il Signore lascia cadere sulla loro durissima cervice. Dovrebbero essere le stazioni di partenza per giungere fino a lui, e si dovrebbe da esse lanciarsi ad ogni istante, oi là! E uomini imbevuti di alcol, imbottiti di dinamite, dovrebbero nei pubblici ritrovi esplodere con fragore tra le folle dei più importanti spettacoli e ardere appiccando il fuoco ovunque, pum, bum, zoom, ciac, vrrr. Legatelo, legatelo, bisogna prevenire, può essere assalito da una crisi, quando vede qualcuno di nuovo si eccita sempre e finisce per star male. Abbiate la bontà di sentire se Sua Eccellenza può ricevere il Signor Perelà. Ora vi faremo conoscere il principe Zarlino, pazzo volontario, dilettante, come lo si vuole definire, e meglio ancora, pazzo cosciente, come dice lui, o il pazzo due volte, come diciamo noi. Una mente costruita per la follia, senza aver trovato nella vita un appiglio per giustificarla. Non soffre di alcuna mania particolare. È pazzo per essere pazzo. La pazzia è il suo amore, purezza e raffinatezza del genere. È uno degli uomini più ricchi del regno. E al tempo della famosa bancarotta avrebbe potuto diventare re. In questo stabilimento che abita volontariamente, senza mai uscirne, profonde le proprie ricchezze, ha ai suoi ordini una ventina di tecnici che lo secondano in ogni capriccio, una vera e propria compagnia per mettere in scena ogni sua creazione. Molti di questi vengono sovvenzionati da lui, vive fra essi con spirito religioso, ne è patrono ed amico, li copre di cure, gentilezze, affettuosità, asseconda e si interessa ad ogni mania, e vede in ognuna un'opera d'arte che magnifica e discute, e non avendo egli una mania particolare può interessarsi e immedesimarsi in tutte, può sentirsi pazzo come quando gli pare e piace.
Paolo Poli ha letto Il codice di Perelà di Aldo Palazzeschi, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.